Il tema della lezione di stasera sono i sequestri di persona per scopi di lucro. Un fenomeno che praticamente fra gli anni 70 e 80 ha rappresentato, 1970, probabilmente 1980, ha rappresentato una vera piaga per l'Italia, certo soprattutto l'Italia del Nord, perché qui era più facile, diciamo, immaginare di poter realizzare dei riscatti lucrosi con appunto con i rapimenti, ma non solo, tutta l'Italia è stata toccata da questo terribile fenomeno. Pensiamo alla Sardegna, alla Toscana, alla Calabria, ecco, quindi diciamo riguardava tutto. Eppure su questo fenomeno c'è stata una specie di grossa rivoluzione, un grande rimosso. Anzi, come dice Enrico De Aglio nel suo libro sugli anni 70, un enorme buco nero, perché l'analisi, la storia, l'interpretazione di quegli anni è essenzialmente dominata dalla impostazione degli anni, dal tema degli anni di piombo, quindi della violenza politica, e il tema dei rapimenti per scopo di lucro è rimasto, diciamo, un po' ai margini. Eppure si è trattato di un fenomeno importante, rilevante, soprattutto di un fenomeno senza precedenti che ha raggiunto livelli e forme di violenza inimmaginabili e che ha anche messo a nudo per parecchi anni la relativa incapacità dello Stato di far fronte, di contrastare il fenomeno dei rapimenti, di prevenirli o di reprimere i rapitori. Quindi importante, diciamo, questo fenomeno anche soprattutto nelle sue dimensioni quantitative. Fra il 69 e il 98, quei 30 anni, si contano, stando ai dati del Ministero degli Interni, che De Aglio cita da un saggio del 2007 intitolato Il fenomeno dei sequestri di persone in Italia. Gli autori sono Carabellese e Zelano. Ecco, secondo questi dati, in quei 30 anni i sequestri in Italia sono stati ben 672, coinvolgendo 694 persone, e più dei due terzi di questi 672 sequestri sono avvenuti in un decennio, tra 75 e 85. Quindi un fenomeno di proporzioni importanti, gigantesche, e da questo punto di vista questa rimozione è forse particolarmente dolorosa e pericolosa, perché non ha permesso di valutare le conseguenze terribili che questo fenomeno ha prodotto. Intanto naturalmente sulle vittime della violenza, ma anche in termini di quantità di denaro che i rapimenti hanno permesso di trasferire alla criminalità organizzata, un'enorme quantità di denaro che poi è servito naturalmente agli investimenti nel narcotraffico, mettendo le basi della internazionalizzazione della nostra criminalità organizzata, ma anche, diciamo, nelle vie, per esempio, no? Basti pensare al rapimento di Polghetti, per cui le famiglie draghetiste dei Piromalli e dei Mammoliti usarono una gran parte di quel 1.700.000.000 che ottennero come riscatto per costruire il proprio impero edile, a tal punto che a Covalino, che è una cittadina sullo Ionio molto vicina a San Luca, c'è un quartiere costruito ex novo in quegli anni che gli abitanti chiamano Polghetti, il quartiere Polghetti, perché è stato costruito con i soldi del riscatto di quella. E poi ancora le conseguenze in termini di costruzione di una relazione, di una rete di relazioni, con le banche, con gli operatori finanziari, con professionisti di varia natura, no? Che mettono le basi della infiltrazione delle mafie e della criminalità organizzata nel settore bancario e nel settore, poi in seguito nel settore economico. Questa grande, diciamo, rimozione, quindi, questo buco enorme di cui parla Teatro, è quello di cui vogliamo parlare stasera. Però aggiungerei un elemento, che in realtà la rimozione comincia da subito. Ho letto un articolo dell'epoca di Enzo Biagi, che avete pubblicato voi nella vostra pagina Facebook, un articolo del 3 settembre 75, quindi quando il corpo di Cristina viene ritrovato, quindi si conferma che purtroppo Cristina è morta, in cui Enzo Biagi dice praticamente non è più, insomma, la sparizione di qualcuno in più non fa più notizia, quindi denuncia una sorta di associazione, no? Di indifferenza, diciamo, di malcelata poca sopportazione del fatto che se ne parli, ecco. C'è un silenzio generale già da allora. Questo silenzio Biagi stesso, ma anche De Aglio, confermano che in un certo senso ha un'eccezione, che è il caso di Cristina. Cioè l'unico caso, dicono entrambi, in cui un'emozione popolare, un modo, diciamo, di sentimento popolare si sveglia e si manifesta, e volevo riprendere le parole di Biagi perché sono belle. Dice: Cristina ha colpito il nostro sentimento nel 75, dice questo. Cristina ha colpito il nostro sentimento perché c'è una Cristina in ogni casa, perché è l'innocenza offesa. Ecco, l'unico caso in cui, diciamo, un modo, diciamo, si è risvegliato, perché, come peraltro Leandro fa capire, perfino il caso di De André, che pure era già una grossa celebrità quando fu rapito in Sardegna, non smosse neanche l'opinione pubblica. Allora, questi sono i temi di cui parliamo stasera con i nostri ospiti, con Giuliano Turone, magistrato, che nel 74, la data che ero scritta è il 16 marzo del 74, arresta in via Rivamonti a Milano un tale Antonio, che poi, racconti fatti, si rivela essere Luciano Leggio, che da 2 anni è venuto sotto falso nome a Milano proprio per occuparsi di rapimenti. Poi abbiamo Arianna Mazzotti, che è la nipote di Cristina Mazzotti, della fondazione e oggi fondo Cristina Mazzotti, fondazione che fu voluta e aperta dal padre Elios già nel 75, e che si è tutti questi anni dedicata a progetti educativi, di educazione alla legalità, alla giustizia, rivolti ai giovani soprattutto. Quindi con Arianna parleremo, appunto, di una testimonianza sul caso di Cristina. E infine Giuseppe Teri, che conoscete tutti, credo, vicepresidente della Scuola Caponnetto. Allora passo subito la parola al magistrato Giuliano Turone.
Beh, io ringrazio per aver avuto questo invito a parlare di una cosa che veramente ha segnato poi la mia giovinezza, perché in definitiva nel 1973, quando mi è arrivato sul tavolo l'incartamento del primissimo sequestro di persona a scopo di estorsione che si era verificato nel nord Italia, cioè quello di un industriale di Vigevano, che che si chiamava Pietro Torielli e che è stato rapito nel 72. La famiglia ha pagato un riscatto di 1 miliardo di lire nel gennaio del 1973 e il pubblico ministero Gianni Caizzi di allora ha iniziato un'indagine era il pubblico ministero, aveva 6 o 7 anni più di me e quando, siccome il codice di procedura penale di allora esigeva che il pubblico ministero dopo 40 giorni di indagine preliminare, se non aveva finito, dovesse mandare l'incartamento al giudice istruttore, che faceva parte invece del tribunale, mentre i pubblici ministeri erano una categoria a sé stante, il capo della procura era il procuratore, gli altri magistrati dell'ufficio erano sostituti del procuratore, invece i giudici istruttori erano giudici indipendenti, quindi del tribunale. Quando è arrivato questo incartamento c'erano già delle indagini particolarmente ben fatte da parte di Gianni Caizzi, cioè il PM che aveva inviato poi all'ufficio istruzione l'incartamento e a poco si è capito, si è venuti a capo, si è trovato un quadro probatorio sempre più preciso che mostrava che quel sequestro di persona era stato effettuato da un gruppo di mafiosi di Cosa Nostra siciliana. Questo si è venuto fuori a poco, è stato abbastanza difficile dipanare questa vicenda, ma alla fine siamo riusciti a individuare il posto dove era stato tenuto prigioniero questo Pietro Torielli prima di pagare questo enorme riscatto e nella nostra indagine siamo riusciti a fare una perquisizione in una cascina di Treviglio, vicina a Treviglio, dove in un locale sotterraneo era stato tenuto prigioniero Pietro Torielli e dove noi abbiamo trovato un nuovo rapito che era Luigi Rossi di Montedera e l'abbiamo liberato noi senza che si pagasse alcun riscatto. Poi la vicenda è stata molto sofferta, ma alla fine sono stati condannati tutti quanti quelli che hanno rapito Pietro Torielli e anche Rossi di Montelera, che per giunta era stato liberato senza pagare gli scatti, e si è ottenuta una certa situazione probatoria importante, per ragion per cui alla fine, ma siamo nel 1976, Liggio e i suoi compagni sono stati condannati tutti quanti. Dopo questa situazione dei sequestri di persona di Cosa Nostra qui a Milano e Torino hanno operato questi mafiosi di Cosa Nostra, la si è saputo poi che la stessa cupola di Cosa Nostra aveva deciso che Cosa Nostra non avrebbe fatto più i sequestri di persona nel nord Italia. Ma evidentemente c'era una relazione tra questo gruppo di Cosa Nostra e la 'Ndrangheta che sarebbe subentrata subito dopo. E questo è estremamente interessante. La famiglia del primissimo rapito, cioè Pietro Torielli, quello di Vigevano, che aveva pagato 1 miliardo in banconote da 10.000, tra l'altro, la vicenda, la trattativa tra la famiglia e i rapitori era stata affidata, diciamo così, ma ovviamente per scelta dei rapitori di Cosa Nostra, la fidanzata i rapitori hanno detto che la trattativa doveva essere curata dal fidanzato della figlia dei portinai della famiglia Torielli. La famiglia Torielli abitava in una bella villa, evidentemente, in quel di Vigevano, e c'era una dépendance che era la casa dei custodi, e i custodi erano due personaggi calabresi che è risultato poi che fossero essi stessi, quindi di 'ndranghetisti, insomma, o comunque vicini precisamente alla 'Ndrangheta. Fra l'altro poi io ricordo che mentre facevo le mie indagini di giudice istruttore, ero stato anche avvicinato da un alto ufficiale dei carabinieri, che poi successivamente risulterà che era in realtà un personaggio vicino ai Mar di Fumagalli. Fumagalli era un uomo di un gruppo di estrema destra e oltre a essere molto vicino a Luciano Riggio, era anche stato ospite di Luciano Riggio quando Luciano Riggio aveva aperto una enoteca, una bottiglieria molto elegante in Viale Umbria, eccetera. Noi siamo di fronte a personaggi che erano comunque vicini a ambienti che ci portano addirittura alla strategia della tensione, perché quando parliamo di Fumagalli parliamo anche di coloro che erano vicini a delle Chiaie, per esempio, e poi ritroviamo il Mar di Fumagalli anche nella strage di Bologna, quindi siamo nel 1980, e c'è tutto un reticolo di situazioni che dipingono sia la 'Ndrangheta che prima ancora Cosa Nostra, ma specialmente la Cosa Nostra di Liggio, li avvicina proprio a questioni di strategia della tensione. Non dimentichiamo che emergerà poi più avanti che proprio Luciano Liggio era stato era stato affidato a Luciano Liggio il compito di partecipare specificamente al golpe borghese. Il golpe borghese era un inizio di colpo di Stato che c'è stato in Italia nel 1970, dove Cosa Nostra e in particolare il gruppo di Luciano Liggio avrebbe dovuto partecipare a questo golpe borghese in particolare per svuotare le prefetture, rapire, diciamo così, i prefetti che dovevano essere sostituiti con altri personaggi vicini a coloro che quella strategia della tensione la stavano portando avanti. Non dimentichiamoci che il nostro paese è stato praticamente la sovranità del nostro paese è stata ridotta ai minimi termini proprio dalla strategia della tensione che ha portato poi a uccidere Piersanti Mattarella e prima ancora a fare in modo che le Brigate Rosse uccidessero Aldo Moro, e quindi siamo in una piena situazione che ha portato appunto la strategia della tensione a ridurre la sovranità del nostro paese, che non poteva più mai avere una alternanza di potere tra opposizione e maggioranza, perché possibilità di quel compromesso storico che avrebbe dovuto consentire questa alternanza di potere non si voleva assolutamente che si potesse avere. Ecco, questa situazione, quindi io vi ho detto le cose un po' in maniera ingarbugliata per farvi capire che comunque sia questi eventi di rapimenti a scopo di estorsione fatti Cosa Nostra prima e da Andrangheta dopo sono riconducibili comunque a quella situazione che ha ridotto la sovranità nostra in questi termini. Qualcuno può farmi delle domande sul punto, io butto lì questa cosa che mi sembra, perché non è soltanto un gruppo di persone che rapiscono per prendere dei soldi per gozzovigliare, no, qui hanno praticamente costruito qualcosa che ha ridotto il nostro paese ai minimi termini.
Allora, passiamo alla testimonianza di Arianna, che come dicevo nell'introduzione, ci parlerà del caso di Cristina Mazzotti.
Grazie di questo invito, grazie di aver organizzato un incontro per parlare di qualcosa, di un fenomeno che in effetti è rimasto nel silenzio per tantissimo tempo. Io mi ricordo proprio da bambina che mi chiedevo come fosse possibile che nessuno parlasse mai di quello che era successo a mia zia. Noi a casa ovviamente non ne parlavamo, perché era una cosa, era troppo doloroso e non si poteva, era proprio un direttamente questa storia, però io non mi capacitavo del fatto che nessuno parlasse di quello che era successo, perché già da bambina, ma poi anche più avanti, per me pensare proprio a come la zia era stata trattata, come una bambina, era una ragazzina, a come l'avevano trattata e come era finita la sua vita, era una cosa assolutamente inconcepibile. Perché la zia aveva, nel 75 aveva appena compiuto 18 anni, ne aveva compiuti il 22 giugno, frequentava il quarto anno di liceo classico qua a Milano, era una ragazza molto tranquilla, molto amata, era la piccola di casa, aveva due fratelli maggiori, ma molto maggiori, perché mio papà aveva 11 anni più di lei, la zia 9 anni più di lei, quindi lei era veramente la cocca di casa, la bambina. E nel 75, appena compiuto 18 anni, aveva superato la quarta liceo, cosa molto ben vista in casa, perché i suoi fratelli non erano dei grandi studiosi, mentre lei era proprio anche un po' l'orgoglio di tutti, perché non dava mai problemi. E quindi la vacanza, come gli anni passati, la famiglia si era trasferita nella casa di campagna, in provincia di Como, sopra Erba, in un paese che si chiama Piglio. E lì iniziavano le vacanze. Come spessissimo accadeva, c'era Cristina era con la sua migliore amica, con Emanuela, e passavano le serate in compagnia con una compagnia locale di altri amici che avevano a Erba. E quella sera, la sera del 30 di giugno, con Cristina, 18enne, da una settimana, come tante altre sere, Cristina e i suoi amici erano andati a passare una serata tutti insieme a Erba, poi si erano spostati a Como ed erano rientrati da Erba a Ubiglio. Era in macchina con il suo amico, con Carlo e con Emanuela. Carlo guidava la macchina e a poche centinaia di metri dalla casa dei nonni l'auto su cui viaggiavano venne fermata, bloccata dalla macchina davanti e poi da una dietro. Scesero dei tizi che si infilarono nella loro auto, li obbligarono a sedersi tutti sui sedili posteriori e guidarono a tutta velocità allontanandosi da quella zona per parecchi chilometri fino ad arrivare nella zona di Appiano Gentile, che sono circa 30-40 chilometri, ma all'epoca erano strade molto molto lunghe, non c'era nessuna superstrada, quindi probabilmente hanno guidato per almeno un'ora, fino a che, arrivati in un bosco, quelli nell'auto di Cristina si girarono verso le due ragazze e chiesero chi delle due fosse Cristina Mazzotti, e Cristina si presentò automaticamente salvando Emanuela, ben incappucciata e trasferita nell'auto che si trova davanti, e i suoi compagni legati, le ruote dell'auto tagliate in modo che non potessero seguire e non potessero dare l'allarme troppo velocemente, e Cristina venne immediatamente trasferita in quella che sarebbe poi stata la sua prigione, che era stata preparata parecchi mesi prima, perché dalla Lombardia venne trasferita in Piemonte a Castelletto Ticino. A Castelletto Ticino era stata affittata circa nel novembre dell'anno precedente una cascina dove era stata poi costruita, scavata anzi, una buca antistante la cascina che sarebbe poi stata la prigione di Cristina. Era una buca lunga poco più di 2 metri, alta 1,40 metri circa. Cristina era alta più o meno come me, che non sono alta, 1,60 metri, ma non riusciva ovviamente né a stare in piedi né ad assumere una posizione comoda. Quindi quella divenne la sua prigione. La prigione era stata scavata nel terreno rivestita di cemento, ma rimaneva ovviamente umida, sopra una lastra di cemento che doveva coprire la buca in modo che nessuno sentisse eventualmente Cristina. Rimaneva solo una fessura di circa 5 cm da cui facevano passare l'acqua. E Cristina venne tenuta in questa buca sicuramente per i primi 7 giorni senza mai uscire, le davano del cibo frugale, ma dico io purtroppo, ma per fortuna le davano anche dei tranquillanti, così lei non, per evitare che si sentisse, che urlasse, che si lamentasse o comunque che, ecco, che chiedesse aiuto. Tranne poi darle degli eccitanti nel momento in cui invece c'era bisogno che lei rispondesse anche alle domande. Perché pochi giorni dopo il rapimento arrivò la prima telefonata indirizzata alla nostra famiglia che chiedeva un riscatto di 5 miliardi di lire, una cifra esorbitante all'epoca e soprattutto per la nostra famiglia che non era assolutamente in grado di pagare quella somma. Infatti questa fu la prima risposta che ricevettero i rapitori, che assolutamente non si poteva pagare, non sarebbero mai stati in grado di farlo. Però questo fece sì che le telefonate successive, molte successive, furono delle telefonate in cui si cercò di arrivare a un accordo per una cifra più abbordabile, perché ovviamente la famiglia era totalmente pronta a fare qualunque cosa per liberare Cristina e quindi a pagare il riscatto e a pagare. E così successe. Si arrivò finalmente ad accordarsi per una cifra più ragionevole, che fu comunque 1,5 miliardi, che mio nonno raccolse in tutta fretta, ipotecando la casa, chiedendo prestiti ad amici, anche ai parenti, e così si arrivò a pagare il riscatto. Il riscatto venne pagato i primi giorni di agosto, e da lì quella fu il momento in cui finalmente si aspettava la telefonata che dava la bella notizia, diceva dove andare finalmente a prendere Cristina. Però questa telefonata purtroppo non arrivò. Passò tanto tempo. Cristina venne rapita il 30 giugno, la telefonata che arrivò fu il 1° di settembre, ma fu una telefonata che invece diceva che Cristina era stata trovata in una buca, no, in una discarica, sempre in Piemonte, sempre in provincia di Novara, ma non a Castelletto Ticino, a Gagliate. E quella fu purtroppo la tragica conclusione di tutte le speranze che in quei mesi erano state invece riposte. Si era fatto di tutto per liberarla, niente, a niente purtroppo era servito. Come si arrivò a trovare Cristina? Uno dei carcerieri di Cristina, tale Libero Ballinari, aveva cercato di ripulire la sua parte di riscatto in Svizzera ed era stato a quel punto però bloccato, interrogato dalla polizia e aveva costretto con maniere forti a confessare e a dire dove poi si sarebbe potuta trovare Cristina. Non si sarebbe mai se non altrimenti trovata, perché Cristina era una discarica. Ecco, insomma, quindi questo fu l'epilogo. Dicevate che quello di Cristina è il caso che ha sconvolto e toccato profondamente l'opinione pubblica. È chiaro che durante il rapimento, in quei 2 mesi, la famiglia è rimasta chiusa in casa, circondata dagli affetti, dagli amici, forse ha sentito un po' la solitudine, ma era inevitabile perché qualunque contatto con l'esterno poteva essere rischioso, rischiava di compromettere il ritorno di Cristina. E il giorno dei funerali invece, quando tutta Italia ha saputo della morte di Cristina, la mia famiglia si è resa conto di non essere da sola, perché il paese di Opiglio, che è un paese piccolo con delle stradine molto strette, 2.000 abitanti scarsi, è stata invasa letteralmente giornali dell'epoca parlano di 25.000 persone che da tutta Italia erano arrivati al Piglio per dare l'ultimo saluto a Cristina. Ma i giornali raccontano anche di una folla silenziosa che camminava silenziosa per le strade di Opiglio. Ed è lei parla di un silenzio assordante che viene definito in questo modo per dare l'idea di quanto la dimostrazione della folla fosse quella di non solo vicinanza alla famiglia, ma una richiesta silenziosa, urlante in realtà, di giustizia, perché è come se l'opinione pubblica si fosse resa conto che il sequestro di persona a scopo di estorsione, che fino ad allora erano considerati come degli episodi singoli, o comunque forse l'opinione pubblica non si era resa conto dell'effettiva portata del fenomeno. Le famiglie che erano state colpite fino ad allora erano famiglie conosciute, famiglie che avevano sicuramente delle ricchezze che erano visibili a chiunque, o comunque erano famiglie, parliamo di Borghetti, parliamo di Rossi di Montelera, avevano industrie che erano un nome nel paese, in Italia. La nostra famiglia era una famiglia come tante, sconosciuta, noi non sappiamo perché sia stata presa di mira, ma proprio questo ha avvicinato ancora di più Cristina a tutti, perché Cristina improvvisamente poteva essere la figlia, la nipote, la cugina, la sorella di chiunque, perché era una ragazzina come tante, apparteneva a una famiglia come tante, era quello che dice anche Biagi, era la bambina di tutti. E in effetti io ho trovato quello che è stato dato durante i funerali di Cristina, che è un pieghevoli con la preghiera firmata dai miei nonni, che secondo me dice proprio tutto questo, perché dice: accogli Dio l'anima di Cristina, vittima innocente della miseria umana, fa che il suo sacrificio risparmi per sempre ad altri le sue e le nostre sofferenze. Ti abbiamo dato il nostro amore, ti amiamo tanto, ora non sei più solo nostra, sei di tutti, perché tutti ti amano. Loro proprio in questo momento si sono resi conto che la loro Cri-Cri non era più solo loro, che era stata veramente presa e accolta da tutti quelli che non potevano accettare quello che era successo. E così il messaggio a tutti è stato: facciamo in modo tutti insieme che una cosa del genere non succeda ancora, che nessun altro debba soffrire quello che abbiamo sofferto noi e che ha sofferto Cristina. Chiaramente nessuno poteva immaginare che ce ne sarebbero stati tanti altri, però questo è stato il motore che ha fatto creare l'idea del nonno di creare la Fondazione Cristina Mazzotti, che fosse un modo per tenere viva la memoria di Cristina, ma dando un messaggio di speranza, perché il motto della Fondazione è: per non dimenticare guardando al futuro. Il futuro sono le nuove generazioni, sono i giovani. Cristina era una ragazzina e noi ci rivolgiamo ai ragazzi, ai giovani, e vogliamo accompagnarli nella loro crescita perché crescano delle persone per bene, insegnando loro i valori positivi, insegnando loro a riconoscere il bene dal male, con tante iniziative tutte diverse. Purtroppo il nonno non è riuscito a vedere tutto quello che poi è stato fatto successivamente, perché mio nonno è morto qualche mese dopo Cristina. C'è stato un processo che ha fatto emergere tutto quello che poi abbiamo scoperto e si è saputo di come Cristina era stata trattata e quello che poi più o meno era successo. Però ci sono dei punti di domanda ancora. Uno dei più grandi punti di domanda, che anche questo rimane nella mia testa, è un punto di domanda che c'è sulla lapide di Cristina il giorno della sua morte, perché nessuno è stato in grado di dire con certezza quando Cristina sia morta. E io anche qua penso che non sia una cosa di poco conto, anzi ci dà l'idea di come il sequestro consideri, tratti la propria vittima come un oggetto, un semplice merce di scambio. E il caso di Cristina è lampante, perché Cristina non è stata tenuta da conto. Cristina era una merce di scambio, non è stata però neanche scambiata, purtroppo. Non l'hanno custodita come avrebbero dovuto. Cristina è morta probabilmente per i troppi tranquillanti, per i troppi eccitanti che gli sono stati dati in quel periodo in cui che è passato in quella busca. Probabilmente è morta alla fine di luglio, o addirittura il giorno prima della consegna del riscatto. Quindi il riscatto è stato accettato, è stato preso, si è volatilizzato, questo è data proprio l'idea dell'organizzazione incredibile che c'era dietro questo crimine, che non era una cosa improvvisata. Il primo processo ha avuto 22 imputati, 13 condanne, 8 ergastoli. Viene raccontato e descritto come il primo maxi processo, uno dei primi maxi processi. Si è tenuto a Novara, che è una cittadina, il tribunale era un tribunale piccolo, ma hanno dovuto costruire delle gabbie per tenere tutti gli imputati. E fuori dal tribunale c'erano fiumi di gente, giornalisti da tutto il mondo, che volevano sentire e sapere quello che era successo. Questo ancora per dare l'idea di quanto mediaticamente anche il sequestro di Cristina sia stato seguito non solo in Italia, perché quello di Cristina è stato visto per la prima volta come un atto criminale, non solo un atto criminale avvenuto in Italia, ma un atto criminale all'Italia. E questo l'ho estrapolato da uno studio molto interessante che ha fatto una professoressa, Alessandra Montalbano, in America. Quindi per ora c'è solo una versione inglese, speriamo che ci sia, che venga anche fatta, pubblicata in Italia, perché proprio parla dei sequestri di persona a scopo di estorsione, proprio prende il sequestro di Cristina come l'esempio in cui l'Italia ha avuto come una scossa, un risveglio, e si è resa conto di essere in balia e schiava e non più libera, perché schiava di un crimine che era più grosso, più grande, più organizzato di quello che avevano pensato fino ad allora.
Veramente grazie tanto ad Arianna e anche agli altri parenti della famiglia di essere qui oggi con noi. E vorrei dare anche questo annuncio, anche se non è ancora confermato, che probabilmente il 23 di maggio, il giorno dell'anniversario della strage di Capaci, che viene ricordata al Liceo Carducci, e riusciremo insieme al Liceo Carducci a mettere su la targa che ricorda Cristina e dà il nome a una sala di lettura del Liceo Carducci. E il Presidente sta operando in questo senso e deve darmi la conferma al giorno di poter realizzare questo momento importante. È un fatto importante perché guardate che è molto difficile ricordare le persone che sono morte, che sono scomparse in questa stagione di sequestri, e è molto difficile anche da parte dei parenti, perché c'è una difficoltà proprio rispetto a un vissuto pesante, a vivere questo vissuto. E quindi il coraggio di Arianna che viene qui a parlarci è per noi fondamentale. Io vorrei dire, noi stiamo parlando di una storia, quando noi sentiamo parlare dei sequestri, per esempio dell'ISIS, no? Di questi anni, pensiamo che siano cose arcaiche di un altro mondo, no? Ma noi stiamo parlando di una stagione in cui il sequestro è stata una forma criminale scelta in maniera precisa da organizzazioni criminali, e il lusso di questi sequestri è proprio quello di formare un'economia criminale. E di questo cercherò di darvi dei brevissimi cenni di informazione. Intanto guardiamo i dati ufficiali. La Commissione Antimafia parlamentare dell'88 ci dà questi, e del 98 ci dà questi dati dei sequestri, e l'analisi la fa dei sequestri dal 75 all'88 e ci dice che ci furono 489 persone sequestrate all'88, parliamo, 158 in Lombardia, in Veneto 35, 39 in Piemonte, 128 in Calabria, 107 in Sardegna. A Milano fino all'88 103 persone sequestrate, morti 81, metà di questi avevano pagato il riscatto, di 53 non si è trovato nemmeno il corpo, non si sa dove sono. E ogni tanto questi numeri vengono rivisti dall'88 al 97, data in cui ci fu l'ultimo sequestro di una ragazza, della signora Sgarella, che fu sventato grazie al pentimento di Antonio Zagari, per cui i carabinieri arrivarono al posto dove stavano, dove la famiglia Zagari stava organizzando un nuovo sequestro, questo della Sgarella, e ci fu uno scontro con i carabinieri e ci furono 4 morti. La cosa rilevante è che poi furono arrestate quelli che avevano organizzato questo al di là dei morti, e i morti erano tutti dei paesi dell'Aspromonte, e facevano riferimento alle famiglie Stangio, quindi le famiglie dei piromalli. Quindi facevano, nonostante l'Andrangheta avesse detto che i sequestri non convenivano, i personaggi che hanno fatto quell'ultimo sequestro nel 97, che hanno tentato quel sequestro nel 97, erano tutti legati a organizzazioni criminali. E noi abbiamo degli altri dati. Per esempio abbiamo un libro molto importante di Andrea Corse e Daniela Ferro, che nel 2006 pubblicano Milano Criminale e ci danno i nomi di ben 1000 persone sequestrate. Ci sono anche dei sequestri di altro tipo, sequestri politici che loro analizzano, ma ci danno il quadro, di una enormità di questi sequestri. Ora, perché è importante parlare di questa stagione di cui si parla pochissimo? Guardate che ci sono pochissimi i riscontri di questa stagione, pochissimi ricordi anche delle persone che sono scomparse. È importante perché al di là degli arresti che ci furono, lo spiegava prima il giudice Ecurone, furono arrestati, ma in realtà l'organizzazione criminale ha un meccanismo per cui vi è una continuità, vi sono gli eredi, dei famosi 45 miliardi del pacchetto sequestri, così analizzato, si è trovato pochissimo. Cioè la gran parte del denaro non si è trovata. La gran parte di quelli che hanno organizzato i sequestri non è stata condannata. Noi abbiamo avuto 6.000 persone denunziate per legate ai sequestri. Ma le persone condannate sono nemmeno arrivano a 300, se ne iniziamo in tutti gli anni. E allora io vorrei dire, Vediamo alcuni elementi. Il sequestro organizzato da Libio, i sequestri da Libio, creano le basi di un'economia criminale a Milano, nelle zone di Trezzano, di aziende che hanno una loro continuità e comunque una loro storia nel tessuto economico milanese. Il risultato di quel sequestro, nonostante gli arresti, incoraggia la criminalità milanese a spostarsi dalle rapine ai sequestri. Noi abbiamo un periodo in cui tutti quelli che rapinavano, delle bande di rapina, diventano anche sequestratori. I Valenzasca, i Duratello, gli Emanuele, diventano sequestratori e hanno una modalità di sequestro di tipo diverso. Ma Duratello era feroce, però Duratello stabilì un meccanismo per cui il sequestrato poteva scegliere il modo con cui veniva trattato. Bastava che pagasse di più, sempre di più. E questo è stato riscontrato giudiziariamente. Addirittura ci sono stati dei sequestri di Duratello che sono stati soltanto paventati e nominati, cioè lui bloccava una persona, la sequestrava e diceva: guarda, te ne vai a casa e poi mi porti 100 milioni, 200 milioni, e è avvenuto che le persone che erano state fermate hanno portato quei soldi a Duratello. Quindi noi possiamo capire che cosa è successo a Milano, no? Un rapito, grande sequestratore legato poi all'andrangheta di Bucinasco, attraverso le grandi famiglie di Bucinasco, e parliamo qui diciamo dei Sergi, parliamo di famiglie Papalia, ecco, tutti diventarono sequestratori. All'interno di questo vi furono i sequestri dell'andrangheta, che possiamo contare nel numero di centinaia di sequestri. Ma il primo grande sequestro organizzato dall'andrangheta è quello di Borghetti, fu nel 73, fu organizzato dai Mamoliti e dai Piromalli e servì a incrementare, in questo caso, le ditte, le pale, per l'edilizia. E ci fu uno sviluppo dell'edilizia legata all'andrangheta e investimenti in quello che doveva essere il centro siderurgico di Gioia Tauro, no? E poi nel porto di Gioia Tauro. Qui abbiamo un riscontro giudiziario ben preciso di questo investimento, cioè un'andrangheta che diventa, attraverso i sequestri, imprenditoriale. E la stessa cosa avviene a Milano, perché accanto ai sequestri fatti dalle bande criminali che servivano per avere del denaro e per il come se fosse una rapina, noi abbiamo i gruppi dell'andrangheta di Baggio, della Comasina, di Corsico, attraverso tutte le deposizioni e il dimorabito che poi ha collaborato e tutto il resto, che avevano un punto di comando fondamentale nelle famiglie di Bucinasco, no? E una gran parte dei sequestri avevano come riscontro questa direzione. Noi abbiamo i sequestrati portati a Bucinasco, nelle campagne di Bucinasco, nei capannoni di Bucinasco, e poi trasportati in Ascomonte, dove risalono. La 'ndrangheta e gli andranghetisti furono i più duri in questo, no? E l'abbiamo sentito, ma questo caso si ripete nel caso di Elvira Cattaneo, nel caso di Rancilio, di cui non si è trovato nemmeno un corpo, nel caso diciamo di tanti altri che sono morti anche per incidenti e banali, di donne che sono violentate perché i sequestratori non seppero controllare i loro istinti. Perché dobbiamo capire che i sequestratori, c'era chi organizzava e c'era chi aveva diverse funzioni. C'erano quelli che raccoglievano le informazioni, c'erano quelli che dovevano rapire e portare il sequestrato in un determinato posto, poi c'erano coloro che accoglievano i sequestrati e li tenevano in prigionia. Nel caso della grande parte dei casi nel terreno nudo, nelle buche, in condizioni veramente diciamo, gravi per la salute e per quella che era la sopravvivenza. Il problema è che poi questi uomini coinvolti nei sequestri aumentavano continuamente, perché bastava che un posto venisse controllato e ci fosse pericolo, veniva organizzato il trasporto in un altro luogo, e quest'altro luogo coinvolgeva altri gruppi, e nel caso della Spromonte dei gruppi familiari che venivano coinvolti, e tutti dovevano essere pagati, no? Quindi sostanzialmente noi abbiamo avuto negli anni tanti arresti, che poi il prima 10, poi sono, dopo anni si scopre che altri 7-8 erano coinvolti, e poi ancora, perché entravano in ballo in questa organizzazione. E quindi possiamo dire che gli andranghetisti, volendo segnare un punto fondamentale a livello dell'organizzazione, che poi è il discorso che voglio fare in termini di continuità e di ricaduta di questo discorso, e gli andranghetisti, il loro modo di agire cambiò totalmente con i sequestri. Se noi guardiamo prima dei sequestri, alcuni sono arrestati per rapina, per abigeato, per tutti i piccoli reati. Zagari è uno con le, che il, nella zona del Varesotto è uno che fa piccoli furti, che fa fare piccole ritorsioni. Con i sequestri diventano organizzazione mafiosa vera e propria, che investe e diventano imprenditoria. Zagari, Giacomo Zagari si collega a Controvato, che attraverso i sequestri diventa importante ed entra nella Santa. La Santa è il punto di congiunzione tra la 'ndrangheta e la massoneria, e diventano le figure che poi vennero giudicate nei grandi processi degli anni 90. Noi non possiamo dimenticare, ce lo ricordava bene il Mario Portanova, che ha fatto una lezione per noi qualche anno fa e si trova nel sito di Radio Popolare della Scuola Caponnetto, no? E che ha partecipato alla stesura di quel famoso libro, cioè il 20 anni di mafia, di affari e di diritti a Milano, e ci ricordava proprio che questo momento dei sequestri cambia l'organizzazione, la caratteristica e il rapporto tra le organizzazioni criminali a Milano, rafforza le organizzazioni criminali e in particolare la 'ndrangheta. Quindi noi abbiamo i gruppi che erano sparsi, che facevano attività, che vengono in realtà, non è che tutti sono poi organizzati alla 'ndrangheta, no? Cioè, ci sono i gruppi di comando, ci sono i gruppi intermedi, ci sono anche i baluardi che partecipano, che fanno delle... Ma quello che è fondamentale è capire che quando negli anni 90 i giudici, Luigi Nobili, il giudice Spataro, riescono a mettere in discussione questa 'ndrangheta, i nomi sono sempre gli stessi: gli Strangio, i Sergi, sono i responsabili del il Coco Trovato, del assassino e dell'omicidio di Cristina Mazzotti e di tutti gli altri che sono morti. Tutti i sequestri sono, non che lo sono i trovati di tutti, ma di una gran parte dell'organizzazione, loro lo sono. E vengono, noi abbiamo avuto negli anni 90 quasi 2000 arrestati e condannati in quel caso, tutte queste famiglie. Però oggi, nei processi attuali, noi ritroviamo i nipoti, gli stessi nomi in molti casi. E io mi ricordo che il generale della Chiesa diceva: per iniziare un'indagine di mafia bisogna guardare molto al rapporto di parentele, familiari, figli, cuginanza, matrimonio, perché questo rapporto è quello che caratterizza le organizzazioni criminali. Allora noi, ricordando la stagione e ricordando anche le vittime, sappiamo che abbiamo un pericolo attuale, che è un pericolo di mimetizzazione. In questa occasione gli andranghettisti hanno imparato a mimetizzarsi, a presentarsi in modo diverso, oggi hanno una grandissima quantità di denaro, e questo denaro viene da quel traffico di droga che è iniziato proprio con i sequestri, perché i soldi dei sequestri vengono investiti nel traffico, prima nel contrabbando di sigarette, e poi nel traffico di stupefacenti, e poi nelle aziende criminali. Quindi quelle ricchezze, in parte sequestrate ma in parte no, sono quelle che hanno prodotto l'investimento del grande tratto. Oggi la 'Ndrangheta è il punto di riferimento delle organizzazioni dell'America Latina sul traffico di droga. Quando gli uomini ci raccontano i giudici che gli uomini della 'Ndrangheta non hanno bisogno nemmeno di andare in Colombia o di andare in Messico, basta una loro parola, perché c'è un rapporto strettissimo, e questo rapporto si crea attraverso i soldi dei sequestri di persone. Quindi questa stagione che è dimenticata, noi dobbiamo a poco farla venire fuori. Le vittime devono cominciare a riparlare, perché oggi non c'è la coscienza del pericolo che viviamo, perché questa mimetizzazione è solo una mimetizzazione. Certo, non fanno più sequestri, ma il loro modo di intervenire, di presentarsi, sempre che sul riciclo che hanno delle soluzioni moderne, che rinnovano tutto, che garantiscono prezzi bassissimi, sono sempre loro che imbrogliano e in realtà inquinano i nostri territori. Quindi questo ricordo ci serve per comprendere il pericolo che noi abbiamo davanti, e non dimenticare mai quello che anche sono stati capaci di fare. Io vorrei anche ricordare che lo Stato si è comportato in maniera contraddittoria. E in Italia abbiamo sempre due Stati. Uno Stato che è quello di alcuni gruppi di polizia, di carabinieri, che fanno le inchieste, che vanno avanti, che ne fanno una ragione quasi di vita. Abbiamo dei magistrati che hanno combattuto e che poi hanno portato altri risultati. E poi abbiamo invece la dimenticanza, per esempio chiamare l'anonima sequestro, quando qui dicevano dei nomi ben precisi che andavano messi sotto vigilanza, oppure per esempio la scarsa vigilanza. Il sequestro è possibile che abbia un futuro se c'è chi riceve i soldi che accoglie. E questi miliardi e miliardi sono andati in parte alle banche svizzere, ma in parte i magistrati li hanno riscontrati nelle banche di Sindona, e in parte li hanno riscontrati nella banca sicola della famiglia Dalì di Trapani. E la famiglia Dalì di Trapani è quella di quell'ex senatore che è ancora in galera oggi, ed è la famiglia che ha protetto la famiglia Denaro a Trapani. Bene, una parte di quei sequestri si sono riscontrati nella banca sicura di Trapani, che poi ha avuto un incremento di capitale di 30 miliardi, tale che gli ha consentito di entrare nella banca commerciale. Quindi noi abbiamo avuto le banche e la Banca d'Italia che si è voltata dall'altra parte per questa enorme somma di denaro doveva essere rintracciata. Le leggi sono arrivate, ma come sempre in ritardo, la legge del 91 che blocca. E come sempre vorrei dire che quando il giudice Pomaric, di fronte al sequestro di Zambelletti, un imprenditore che gli era stato sequestrato il denaro, ma sapeva che questo denaro era arrivato da un'altra fonte, e ora dico quale. Pomaric fa una perquisizione nella casa di Zambelletti, mentre la sta facendo gli arriva la telefonata del procuratore capo, che gli dice di lasciare perdere, che deve interrompere quella perquisizione. Quando poi il giornale lo verranno a sapere che ci sarà lo scandalo, il procuratore dice che Pomaranci non ha capito bene cosa lui voleva dire quando ha telefonato. Siamo stati a questo livello, Ma il caso Zambelletti è interessante perché il suo nome è all'interno di una società, Istauranza Broker English, ed è una società che assicurava, che faceva le assicurazioni per i sequestrati, cioè con un massimale di 2 miliardi assicuravano nel caso di sequestro, e i giudici hanno rintracciato 50 imprenditori che avevano avuto questo aiuto dell'assicurazione di fronte ai sequestri. Che noi, guardate che abbiamo avuto i nomi delle più grandi sigle, del commercio più importante, gli Amaretti di Saronno, case farmaceutiche, ora non le sto a citare perché è un tempo relativo, ma bene, ci sono stati il broker dei Lloyds inglesi che hanno fatto un'assicurazione per i sequestrati, e le famiglie hanno cercato una soluzione individuale assicurando loro i propri congiunti per il caso di sequestro. E questo è il caso di Zambelletti, dove sono avuto riscontri di questa assicurazione che Pomaranci cercava di bloccare. C'è qui una società poi di un certo che è stata indagata, ma ora lasciamo perdere, no? Questa società, perché le liste degli assicurati sul sequestro, ogni 5 fu poi sequestrato, e questo creò un grande sospetto. Erano assicurati con questo sequestro e poi venivano arrestati. Quindi noi dobbiamo vedere che anche le persone scelte poi di fronte alla paura, in uno stato che non usciva, delle soluzioni individuali che in realtà incrementarono questo problema. E l'ultimo caso, per finire, è quello di Elvira Cattaneo. Elvira Cattaneo aveva una concessionaria in via Modena, il fratello la gestiva, lei lavorava col fratello, e lei fu sequestrata, e gli andranghetisti, perché erano gli andranghetisti sempre delle famiglie di cui ho detto, e sapevano che la famiglia aveva messo da parte 2 miliardi in caso di sequestro. Lo sapevano già e sapevano che era assicurato. E il mediatore, perché c'è sempre un mediatore che deve mediare, in realtà era quello che informava gli andranghetisti, e poi questo si è saputo. Quindi l'amico di famiglia che faceva il mediatore era poi quello che informava, e questo è successo in moltissimi casi. Quindi noi dobbiamo capire che nei confronti delle offerte di questa organizzazione, del flusso di denaro che oggi arriva, la società civile, le persone devono creare anticorpi in una lotta per la legalità che aiuta le istituzioni a essere istituzioni costituzionali come si deve, cosa che non è successo nella vergognosa storia dei sequestri di persone.
Però io non posso non aggiungere qualche cosa, perché il problema di fondo per me è quello: come mai è stata uccisa Cristina Mazzotti? Io mi ricordo che a quell'epoca il papà di Cristina Mazzotti veniva a trovarmi spesso, e io ero semplicemente angosciato per il fatto che non potevo dargli una mano. Ma che cosa è successo in quel periodo? In quel periodo è successo che è venuta fuori una tendenza a combattere i sequestri di persona, impedendo alle famiglie di pagare il riscatto. Benissimo, certo, bisognava anche trovare il modo di questo, però qui i sequestri di persona sono stati quasi spinti a penalizzare le famiglie invece di fare delle indagini serie per riuscire a scovare questi che avevano utilizzato questo sistema per raccogliere soldi. Questo è successo. Non si sono fatte indagini abbastanza approfondite, perché invece di investigare si è semplicemente scelta la strada di impedire ai familiari di pagare i riscatti. Benissimo, è stata un'idea abbastanza furba, ma se si pensava di dover combattere il sequestro in questo modo, questo è stato un grandissimo errore. Bisognava investigare. Cristina Mazzotti è morta perché non si è investigato come si deve, come si doveva, per cercare di liberarla. Quindi questa io non posso non dire questa cosa qui, perché per criminalizzare i criminali, per fargli pagare lo sconto di quello che fanno, bisogna investigare sapientemente. Se invece di investigare ci si limita a fare in modo che i parenti debbano nascondersi, insomma è successo di tutto. È successo di tutto perché si è criminalizzata la famiglia che voleva pagare il riscatto senza, e questo è il punto, senza andare a costruire delle indagini serie. Questa è una cosa che si è stata. Tutto il resto è vero, tutto quello che lui ha detto è vero, ma per quale motivo si mettono lì a cercare di l'assicuratore che ti spinge a, insomma, sono tutte posizioni francamente perdenti. Bisogna, la criminalità organizzata va combattuta facendo indagini approfondite e con una grande perdita di tempo anche per fare queste indagini. Questo non è stato fatto. In quel periodo troppa gente è morta e non si sa, giusto, non si trovano i corpi, eccetera, eccetera. Ma tutto questo è dovuto allo sbaglio fondamentale di cercare di criminalizzare le famiglie che vogliono pagare, perché le famiglie, è chiaro che a un certo punto dicono paghiamo, ma allora cosa facciamo noi, Stato? Ci imbarchiamo a lottare contro le famiglie che vogliono pagare? No, dobbiamo andare a fare le indagini come Dio comanda. E non si è stato fatto questo qui. Negli anni 70, con i sequestri di persona, si è preferiti vietare di pagare il riscatto. Una cosa perdente, assolutamente stupida, che per quale motivo poi sono finiti i sequestri? Perché questi personaggi hanno capito perfettamente che era molto più comodo utilizzare i soliti le droghe, eccetera, eccetera. E mica peraltro, insomma, sono finiti i sequestri di persone, non certo perché si inventassero queste... Io, scusate, io mi sono un po'... non è possibile non dirlo che avrei tolto questo, non si è indagato bene. È per questo che sono morti tutti questi personaggi che sono stati abiti.